Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il nostro quotidiano culturale in onda anche quest'oggi dalle 11.30 fino alle 12.30 alle notizie. 331-621-4013 il numero per scriverci in diretta con Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per scriverci una mail durante la trasmissione. Potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato sul sito o sulla app di Radio Popolare. Ma prima di scoprire il sommario di quest'oggi, l'artista della settimana, che non è un artista emergente oppure una rivelazione degli ultimi anni, è un compagno di viaggio per molti di noi, è Billy Bragg and the Blokes. Lo ascoltiamo con Take Down the Union Jack.
Take down the Union Jack, it clashes with the sunset, and put it in the attic with the emperor's old clothes. When did it fall apart? Sometime in the 80s, when the great and the good gave way to the greedy and the mean. Isn't cool, you know, it's really not that great. It's not a proper country, it doesn't even have a patron saint. It's just an economic union that's past its sell-by date. Take down the Union Jack, with the sunset, and ask our Scottish neighbours if independence looks any good, 'cause they just might have a clue how to take an abstract notion of personal identity and turn it into nationhood. Since the 19th century that I'm watching on TV, the dear old Queen of England handing out those MBEs. Member of the British Empire, that doesn't sound too good to me. Gilbert and George, taking the piss, aren't they? Gilbert and George are taking the piss. What could be more British than here's a picture of me bum? Gilbert and George are taking the piss. Take down the Union Jack, clashes with the sunset, pile up all those history books but don't throw them away, 'cause they just might have a clue about what it really means to be an Anglo-Saxon in England.co.uk. To be an Anglo-Saxon in England.co.uk.
Billy Bragg, di cui è uscito recentemente un nuovo disco antologico, Take Down the Union Jack, quindi la bandiera della Gran Bretagna, con la consueta chiarezza, un pezzo di cui forse avremmo bisogno, mutatis mutandis, anche in Italia, perché appunto le canta chiare alla realtà della Gran Bretagna letta appunto da Billy Bragg. Adesso ritorniamo al tema di cui parleremo per tutta la settimana in avvicinamento alla giornata contro la violenza verso le donne, sabato 25 novembre. Lo faremo in questa puntata con due diversi appuntamenti. Il primo è un talk, è un reading teatrale dal titolo Iridi, che si terrà sabato 25 novembre per l'appunto dalle 16 alle 17.45 al Teatro Filodrammatici di Milano. È promosso da Edge e per parlarne e anche parlare dei temi che verranno affrontati sono con noi Enzo Giraldo e Angelo Caltagirone, che saluto entrambi. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno. Buongiorno, grazie di questo bell'invito di questa mattina.
Grazie dell'attesa, ma insomma ci tenevo anche a dire qualche cosa attraverso Billy Bragg, che mi sembra anche lui insomma un artista che ci può essere utile in questo momento. Parto da Enzo Giraldo, che appunto ci racconterà di questo reading teatrale, ma Angelo Caltagirone presenterà anche invece un proprio video e un progetto musicale. Enzo, cominciamo dalla prima sezione di questo appuntamento di sabato prossimo.
Dunque, l'urgenza di parlare di questo tema, il caso della povera Giulia Cecchettin lo ha riportato prepotentemente alla ribalta, quindi noi ci siamo trovati davvero con la fortuna, in questo caso fortuna non richiesta, di essere contemporanea a una notizia così calda. Per quanto concerne l'evento, si svolge al Teatro Filodrammatici, come detto, ed ha necessità di portare sul palco sia le voci delle donne, ci saranno diverse persone coinvolte in rappresentanza dell'associazione AIDA, ad esempio imprenditrici e donne dirigenti d'azienda, con Luisa Cazzaro, Cati La Torre, conosciuta e apprezzata avvocata attivista, Stefania Siani, presidente Art Directors Club Italiano, e la presenza istituzionale di Beatrice Uguccioni, consigliera comunale qui del municipio di casa nostra, di Milano. Il tutto sarà tenuto e gestito dalla mano esperta di Elena Tebano, che è giornalista del Corriere della Sera e del blog La 27esima Ora. Questo talk cercherà di porre in evidenza il tema della violenza sulle donne con un punto di vista, come le partecipanti garantiscono, di diversi punti, le imprenditrici, le rappresentanti della politica, ma la cosa interessante è che, come si sottolinea in questi giorni, è importante dare anche il punto di vista maschile. E il punto di vista maschile verrà offerto ad esempio dal reading teatrale, nel quale alcune attrici, colleghe, saranno con me sulla scena a leggere testimonianze di donne che ce l'hanno fatta, e io personalmente leggerò invece testimonianze di uomini non che hanno superato questo problema, che peraltro ci sono, qualcuno frequentando i circoli degli uomini e buoni psicologi è riuscito a evolversi rispetto a questi momenti di follia e di violenza perpetrata a danno delle donne, ma porterò in una lettura la testimonianza di un maresciallo dei carabinieri che riceve le confidenze, le denunce delle donne che vengono maltrattate, e lui stesso subisce subisce una trasformazione in positivo, diventa più empatico e diventa un alleato vero delle donne che hanno, che subiscono questi problemi terribili nella vita domestica in casa con il compagno, il marito, il fratello,
certo,
il padre.
Allora, grazie. Tra l'altro, insomma, il motivo per cui abbiamo questi nostri due ospiti in apertura di trasmissione è proprio quello che Enzo Giraldo ci ha appena detto. È importante che ci siano le voci maschili a parlare di questo problema, è una cosa che ancora non accade sufficientemente al di là delle frasi di circostanza, e quindi trovo, insomma, questo appuntamento molto interessante. È molto articolato, come si diceva, appunto ci sono tanti, sì, e tante ospiti. Enzo Giraldo, volevi aggiungere qualche cosa in conclusione del, sì, nostro primo scambio?
Certo, volevo aggiungere il fatto che questo naturalmente è un evento patrocinato da EDGE, LGBT Leaders for Change, associazione LGBT di cui Angelo Caltagirone è il fondatore.
Adesso parliamo anche con lui, naturalmente.
Certamente, e tutto questo nasce grazie alla capacità organizzativa e creativa, e che unifica tutte le forze con uno scopo importante, di Alessandra Galli, che è l'anima del
certo, che quindi
sua interessa.
Che quindi è in qualche modo la madrina, insomma,
la
coordinatrice. Grazie a Enzo Giraldo, e veniamo invece ad Angelo Caltagirone, che oltre a essere fondatore di EDGE, in questo caso presenta anche un progetto musicale dal titolo Pugni d'Amore, che condivide con Peppe Stefanelli. Vogliamo raccontarlo?
Sì, certo. Allora, come ha accennato già prima, io ho fondato EDGE 12 anni fa, e prima ancora ero stato 7 anni presidente di un'associazione europea per i diritti delle persone LGBT, e poi dopo 20 anni ho detto basta, lasciamo spazio ai giovani, a persone più giovani di me, e sono ritornato un po' al mio amore di gioventù, che era la musica. E con Peppe Stefanelli, che è il percussionista di Paolo Belli, avevamo suonato insieme tanti anni fa, perché lui abitava in Svizzera con me e mi diceva sempre dai ritorna a fare musica, e niente, ho ricominciato a fare musica, e avevo scritto una canzone nel 92 per due amiche mie, non c'era niente di violento, c'era una relazione balorda con uomini che promettevano e non mantenevano, eccetera eccetera. Poi a settembre del 2021 c'è stata questa strage di donne nel giro di 15 giorni, 10 donne ammazzate, è stata una cosa allucinante, mi ha toccato tantissimo questa cosa, è un argomento che mi tocca da vicino, perché non come uomo non riesco a immaginare come si possa fare una cosa del genere. E ho preso questa canzone, ho stravolto il testo ed è diventata Pugni d'Amore. Pugni d'amore è un po' un ossimoro, è un controsenso, perché si parla di pugni e
certo,
di amore, però spesso e volentieri questi uomini sono convinti di amare le donne. Che
anzi, sono quelli perché ti vuole bene, fa così perché ti vuole, esatto, bene, vengono anche giustificati talvolta,
esatto.
Io questo lo dico perché l'ho assistito spesso anche a come dire, a cerchie familiari che in qualche modo, no, dicono
sì,
questa,
esatto,
cosa.
E poi possiamo anche andare un pochino più in là, alcune delle vittime pensano pure di meritarselo questo, quindi lo fa per il mio bene, si arriva pure a questo, che è una cosa assurda, però penso che venga anche da questa civiltà patriarcale che ti ha inculcato il fatto che gli uomini sono il padre, il fratello, sono sempre qualcosa di più di te, e quindi tu devi essere, sto cercando di capire perché una donna a volte succede in pochi casi, però pensa di meritarsi quello che l'uomo le sta facendo,
o comunque diciamo in qualche modo lo lo subisce, non, insomma ci sono tante motivazioni, ma io vorrei tornare al progetto musicale dunque, Pugni d'Amore, abbiamo spiegato perché si chiama così, che cos'è?
Esatto, Pugni d'Amore è appunto è un brano, parte da questa canzone dove io alla fine mi sembrava un po' riduttivo fare soltanto una canzone, quindi insieme a Peppe avevamo pensato di fare uno slideshow, eppure quello mi sembrava riduttivo, alla fine abbiamo coinvolto un po' di persone e abbiamo prodotto questo video. Questo video dove c'è la protagonista, che è un'attrice molto brava, un'attrice svizzera molto brava, e tutto si articola intorno a lei e alle sue espressioni. Non si vede la violenza, si vedono solo le mani di un uomo che vengono da dietro, che diventano sempre più minacciose, a un certo punto diventano un pugno, e lei si trova in una stanza buia, quasi una gabbia, però alla fine riesce a liberarsi. C'è tutto un discorso che lei fa con se stessa ad in uno specchio, dove c'è certo. Una parte di sé che dice vai via e l'altra gli dice no, devo rimanere, e finalmente poi c'è un grido liberatorio e lei si alza, si toglie questa cintura che ha sugli occhi ed esce da questa stanza buia e va incontro a una stanza aperta.
A una stanza luminosa, insomma esce dal buio.
Esatto, e prima di uscire si gira verso la camera e una voce in fuori campo dice quattro frasi agli uomini, cioè nel senso non abbiamo bisogno della tua insicurezza, non abbiamo bisogno dei tuoi pugni d'amore, vogliamo solo che tu ci veda per quello che siamo. E che ci riprenda, che ci rispetta per quello che siamo.
Grazie Angelo Caltagirone per avercelo raccontato, questo nuovo progetto musicale che viene presentato in anteprima nazionale nell'ambito di questa serata, il prossimo sabato 25 novembre, insomma una giornata importante dove ci saranno molte iniziative, questa è una di quelle che vorremmo segnalarvi, dalle 16 alle 17.45, Iridi contro la violenza di genere ed economica, ingresso gratuito su prenotazione al Teatro Filodrammatici di Milano, un talk, un reading teatrale e poi la presentazione del progetto musicale di cui abbiamo appena parlato, Pugni d'Amore. Allora io ringrazio i nostri due ospiti, Enzo Giraldo e Angelo Caltagirone, a risentirci, un saluto, a presto,
di cuore.
Buon lavoro, buon lavoro.
She was raised in a lion's den. Her name is Blossom. She was raised in a lion's den. Her nightly occupation is stealing other women's men. She's an evil, evil woman, but she wants to do a man some good. She's an evil, evil woman, but she just wants to do a man some good. She's a Jean, a la la Bridget, she ain't no Red Riding Hood.
Adesso cambiamo un po' argomento, ma rimaniamo in un ambito che secondo noi è contiguo anche alla presa di coscienza e all'affermazione della propria identità, di non solo di tante donne ma anche di tante famiglie. Parliamo della lettura del libro, dei luoghi dedicati a questo argomento. Ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi con tutti gli appuntamenti di Book City ospitati a Radio Popolare, le trasmissioni che hanno avuto ospiti, autori e autrici. Ma oggi mi è piaciuto ritornare ad una presenza che è stata con noi per tutti i 4 giorni in cui abbiamo aperto il nostro auditorium appunto per questi incontri, e che è stata un incontro fortunato che abbiamo molto apprezzato, non solo per quello che ha fatto per noi, ma anche per il progetto che porta avanti. Insomma, la libraia che alcuni di quelli dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono venuti in auditorium nei giorni scorsi hanno certamente incontrato, e che quindi era lì con i libri degli autori che man mano raccontavano ciò che avevano scritto, è Anna Vivo, che rappresenta ed è sostanzialmente l'anima della libreria Zazà. Anna, bentornata, ciao!
Ciao, grazie.
Allora Anna, ci siamo trovati benissimo, al di là del, insomma, del lavoro prezioso, solerte, insomma, puntuale che hai fatto per i nostri incontri in auditorium. Abbiamo scoperto la tua libreria, colpa nostra che non ci siamo informati meglio prima, perché appunto ne parliamo spesso delle librerie indipendenti. La tua, confesso, io non la conoscevo. Allora, dov'è e che cosa fa la libreria Zazà?
La libreria Zazà è alla periferia del municipio 2, tra Viale Zara e Via Melchiorre Gioia, in Via Stefini, ed è una libreria indipendente specializzata per bambini e ragazzi. È indipendente sia dalle catene di librerie, ma proprio indipendente da qualsiasi logica di mercato, perché scelgo io tutti i libri in base al mio gusto e al mio piacere. Oltre ai libri è anche uno spazio in cui tento di organizzare degli eventi culturali rivolti ai bambini e alle famiglie. Diciamo.
Vai, tranquilla, sì, stavo solo cercando di ridurre il ronzio. Comunque capiamo quello che stai dicendo. La libreria effettivamente ha un occhio particolare, no, di riguardo per i giovanissimi.
Sì, certo, perché è proprio dedicata ai bambini, e adesso sto cercando di dare anche più spazio per adolescenti, che sono un po' difficili da agganciare e anche da interpretare, perché diciamo io organizzo questi eventi culturali che sono incontri con gli autori o laboratori o piccoli corsi, e per me è proprio un tentativo di osservare le nuove generazioni, capire un po' quali sono i loro interessi, intercettare le loro necessità e fornire degli stimoli. Diciamo, faccio ricerca, nel senso che osservo e cerco di capire entrare nella loro formazione, nelle loro cose.
Certo, e da quanto tempo esiste la libreria?
La libreria è aperta a giugno del 2019.
Ah, quindi praticamente un attimo prima della pandemia hai aperto la libreria.
Diciamo che sono stata io a scatenare la pandemia.
No, non diciamo così, per carità. No, diciamo, però avrai scoperto che una libreria, come abbiamo raccontato, ahimè, durante la pandemia, era uno dei pochi luoghi, no, di riferimento per la gente di un quartiere. È stato così anche per voi?
Sì, è stato così, anzi è stata un'opportunità, perché le persone erano bloccate e quindi erano costrette a rimanere nel quartiere, per cui anche a scoprire le cose di vicinato, perché talvolta la velocità della città non ti consente neanche di vedere cosa c'è di fianco a te. E quindi abbiamo avuto modo di incontrare le persone, anche perché durante la pandemia io facevo le consegne, ero sempre al telefono con le persone che mi chiedevano dei consigli, delle bibliografie, e quindi io andavo a casa della gente a portare i libri, e quindi è stato un modo per conoscerle e per cui anche per farmi conoscere dalla mia utenza.
Infatti ci sono delle recensioni entusiastiche, la libreria che chiunque vorrebbe avere sotto casa, eccetera eccetera. Insomma, mi sono un po' aggirata fra i commenti sul lavoro di Anna e tutto quello che accade nella sua libreria. A noi faceva piacere appunto raccontare parla anche noi, dato che ti abbiamo conosciuto, insomma, in veste di libraia per Book City e per Radio Popolare nei giorni scorsi, ci siamo, come ripeto, trovati veramente molto bene. Viale Evaristo Stefini, numero 14, a Milano, come si diceva, è l'indirizzo. La libreria è aperta dal martedì al sabato, mentre lunedì e la domenica è chiusa, dalle 15.30 alle 19 nei primi due giorni della settimana, e invece anche la mattina dalle 9.30 alle 13, poi dalle 15.30 alle 19, dal giovedì al venerdì al sabato. Comunque, se andate in rete e cercate libreria Zazà, oppure cercate Anna Vivo, la trovate immediatamente, così magari, ripeto, ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che sia perché appunto hanno in casa giovanissimi lettori, sia perché magari invece hanno piacere, sono di zona o vogliono scoprire una nuova libreria indipendente, verranno a trovarti. Grazie Anna, a risentirci presto.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. E allora, scusate per il ronzio del collegamento telefonico con Anna. Meglio andare nella sua libreria di persona, ecco, così il ronzio non ci sarà. Fra poco invece la pubblicità e noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Calta, ancora tanti argomenti.
Slower as we come to the mouth of the tunnel. I took that for summer. Hold my breath and let it out. Daylight drapes like a red carpet gown when we pull off to see the view. Feels like high stakes when I look all the way down to the depths of.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. In attesa dei nostri prossimi ospiti, tra l'altro ritorneremo ancora una volta sulla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, con un altro appuntamento che si svolgerà al Teatro della Cooperativa, vi facciamo ascoltare invece un brano che ci sembra significativo, insomma, in queste giornate, anche in base alle conversazioni che stiamo facendo e alle riflessioni che stiamo facendo. Un brano di Alison Russell, che è stata artista della settimana non tanto tempo fa a Radio Popolare, attivista con una storia familiare molto molto pesante, difficile, afroamericana, ma insomma ha avuto anche una vicenda appunto di affidamento e di maltrattamenti, e ne è uscita proprio grazie alla musica. Questo è uno dei suoi brani più celebri, si chiama Eve Was Black, cioè Eva era nera, e l'ascoltiamo.
He was black, haven't you heard? The mother of all was dark and good. He was black, didn't you know?
Is that why you hate my black skin so? Is that why you hate my black skin so? Does it remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise or do you yearn to return, to return, to return? Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your kin. Touch my hand. Do you hope to find a blessing there? Why do you try to keep me down? Do you hope to sow this barren ground? With my black blood, black magic blood. With my black blood, black magic blood. Do I remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise? Return, to return, to return. Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your kin.
Questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Adesso parliamo di un libro di Marco Imarisio, Tenebre italiane, storia terribile ma vera dei delitti che hanno cambiato il paese. È un libro pubblicato da Solferino Editore. Ascoltiamo l'intervista che ha fatto a Marco Imarisio il nostro direttore Alessandro Giglioli.
È uscito da pochi giorni per Solferino l'ultimo libro di Marco Imarisio, Tenebre italiane, storia terribile ma vera dei delitti che hanno cambiato il paese. Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera, che oggi si occupa anche di guerre e di questioni internazionali, è stato soprattutto per 10 anni un cronista di nera, sempre al Corriere. In questo libro ripercorre 7 delle storie più note su cui ha lavorato, dalla strage di Erba all'uccisione di Yara Gambirasio, dal delitto di Cogne alla vicenda di Erika e Omar a Novi Ligure. Ma il libro di Marisio non è una semplice antologia di delitti, non è soltanto una testimonianza di chi li ha seguiti da vicino, è anche un racconto e una riflessione sulla cronaca nera, sulle sue derive, soprattutto in televisione, e sulle responsabilità di chi ne fa il racconto. I Marisio, perché hai deciso di tornare un po' indietro nel tempo e di tornare a occuparti di quei casi di cronaca?
L'ho deciso perché era qualcosa che era da tempo sulla quale volevo tornare. Ho vissuto un decennio, appunto, da cronista di cronaca nera, quella che è stata l'epoca dei delitti che sono rimasti nella memoria. E c'erano alcune cose, anche alcuni errori, fatti da me, dalla categoria, di quell'epoca di esplosione mediatica dei delitti, sui quali mi piaceva tornare e ragionare. Da un lato, per ragionare sui nostri errori e sulle cose eventualmente buone che abbiamo fatto, e dall'altro per far vedere, per raccontare che cos'è stare dentro queste vicende, che cos'è stare sul campo, diciamo così, quando magari non succede niente, ma la pressione mediatica intorno a te, vedi il caso di Cogne, è tale da doverti obbligare a dover scrivere qualcosa. È un viaggio sul filo della memoria per raccontare, diciamo, il dietro le quinte.
Ecco, il tuo libro inizia appunto con un errore madornale dei media nel raccontare la storia di un ragazzo trovato morto davanti a una discoteca. E questo errore sembra essere appunto stato un po' il detonatore di tutte le tue riflessioni successive. Ce lo vuoi raccontare questo grosso errore?
Guarda, ti ringrazio per la domanda, perché esattamente il punto di partenza del libro è una cosa che mi è sempre stata molto a cuore. Era all'inizio del nuovo secolo, 90, a cavallo tra il 99 e il 2000, c'era la psicosi della droga killer, che era l'ecstasy. C'era una sorta di caccia al caso che confermava una teoria sociale, ovvero che tutti i nostri ragazzi stavano morendo stroncati dall'ecstasy. Accadde che un ragazzo venne stroncato da una pasticca di ecstasy mentre era in discoteca a Brescia, e da allora, come spesso accade, vi fu una proliferazione dei casi. Era una mattina, mi mandarono, appunto, era successo un altro caso, un ragazzo che si era accasciato senza vita in discoteca. E io ero giovane, mi mandarono, era una domenica mattina, in una località del Veneto. Arrivai in un'ora morta, ora di pranzo, nella villetta dei familiari. Mi venne incontro il padre, mi disse, con fare tutt'altro che aggressivo, disse, io, mi guardò negli occhi, mi disse, io so che mio figlio non è morto di droga. Io rimasi così colpito, perché quel padre non era un padre che cercava la consolazione, aveva gli occhi fermi di una persona che ti sta dicendo qualcosa in cui crede fortemente. Io chiamai il mio giornale e dissi, guardate, c'è questo padre che racconta questa cosa. Per tutta risposta mi arrivò un riassunto dell'ANSA, dell'agenzia di stampa, che diceva, riportava la versione dei carabinieri, cioè che il ragazzo era morto per tossicosi, adesso non lo ricordo, comunque per intossicazione della droga, ovvero l'ecstasy, ed era il motivo che giustificava la mia visita, il mio essere mandato in quel posto. Quindi scrissi un articolo, lo ricordo bene, in cui cominciai con la versione del padre, a capo, ma i carabinieri sostengono che, eccetera, eccetera, che il ragazzo era morto di droga. Figurati quale fu il titolo, lo puoi immaginare. Dissolvenza, passano alcuni anni, io quel padre lì non so perché, mi è sempre rimasto impresso. Passano alcuni anni e mi arriva una busta con un plico, nel quale un avvocato scriveva in nome per conto di quella famiglia, di quel padre aveva ragione, mi aveva guardato fisso negli occhi e mi aveva detto una cosa che lui sentiva e sapeva che era vera. Ma l'onda, diciamo, mediatica che andava verso la strage dei ragazzi nelle discoteche, i titoli grandi, la droga killer, aveva piegato quella vicenda, come dire, in qualcos'altro.
Marco, in diversi passaggi del tuo libro si vede anche come i media oggi non si limitano a raccontare la nera, ma a volte ne diventano attori, finendo a volte per distorcerne proprio lo svolgimento o per creare una sorta di quarto grado di giudizio, no? Quando Taormina, l'avvocato della Franzoni, decide di usare una tattica mediatica aggressiva, quando Corona diventa agente di Azzuz Marzouk, cioè il marito e padre di due delle vittime di Erba, quando i media cavalcano e continuano a cavalcare il caso Bossetti, cos'è questo meccanismo per cui i media diventano attori anziché semplici testimoni della nera?
Io ho vissuto quella stagione ed era quello che mi premeva raccontare. Hai citato l'avvocato Taormina. Hai citato il caso di Cogne, che fu forse l'esplosione divenne un'ossessione nazionale. L'Italia era letteralmente impazzita. Ecco, Cogne è lo spartiacque di quel decennio ed è anche il momento in cui la televisione a un certo punto viene utilizzata. Non contano più solo i tre gradi di giudizio, ma conta un quarto grado di giudizio, come hai detto giustamente tu, quello della televisione e quello mediatico. Ci fu l'avvocato Taormina che prese le redini del caso e ti ricorderai quel periodo incredibile dell'ostensione di Anna Maria Franzoni al Maurizio Costanzo Show, a Porta a Porta, a qualunque programma, non solo delle rivelazioni, presunte rivelazioni dell'avvocato Taormina fatte in diretta alla televisione, convocando conferenze stampa, coinvolgendo i media, creando nel tentativo di creare una corrente di opinione favorevole alla sua assistita, che poi non ha dato risultati diciamo immediati, okay, sul piano processuale, ma il seme è rimasto ed è stato raccolto da altri. Appunto, tu hai citato Erba, il caso di Erba, anche lì c'è stata una forte campagna revisionista sul caso dei vicini di casa, sull'eventuale innocenza dei vicini di casa di Olindo e Rosa, una campagna televisiva, fatta di inchieste televisive di un noto programma televisivo, sulle quali io non questiono. Quello che mi preme raccontare in questo libro è il meccanismo e come funziona.
Ecco, tu dici l'Italia era impazzita sul caso di Cogne. Allora, quando la cronaca nera ha poco rispetto, diciamo, per chi soffre, no? Per i parenti, ma anche per la verità, di chi è la colpa? È colpa dei media, colpa nostra, colpa di un'involuzione più ampia della società, colpa dei social, colpa di altro, un misto?
Allora, ai tempi di Cogne, era il 2002, lo ricordo, non c'erano ancora i social, non c'era ancora un'invasività così forte dei social. Eppure l'Italia impazzì letteralmente per quella vicenda. La puntata di Porta a Porta, lo speciale di Porta a Porta, la sera dell'uscita della scarcerazione di Anna Maria Franzone, che venne scarcerata dal Tribunale del Riesame di Torino, fece più audience dello speciale di Porta a Porta sull'11 settembre. Allora, che cosa significa questo? L'offerta di Cronaca Nera risponde a una domanda. Gli articoli di Cronaca Nera sui siti dei principali quotidiani di informazione sono sempre rigorosamente i più letti. Certo, molte volte noi, sia in epoca social che pre-social, per carità, molte volte noi, intesi come media, abbiamo abiurato a quella che dovrebbe essere una nostra prerogativa, cioè il dovere di scegliere. Questo lo diciamo, questo non lo diciamo, questo lo facciamo vedere, questo non lo facciamo vedere. In nome di una presunta completezza dell'informazione bisogna raccontare tutto dall'inizio alla fine, bisogna raccontare fin nei minimi dettagli. Ecco, non è così.
In sintesi, Marisio, sembra che le tenebre italiane, di che danno il titolo al tuo libro, non siano soltanto quelle dei delitti, ma siano molto più ampie, siano quelle dei media, siano quelle della società che richiede morbosità.
Non è solo morbosità, la curiosità del pubblico. In quella stagione, diciamo così, dei cosiddetti grandi delitti, quelli che ancora oggi tutti ricordano, vi fu forse una separazione dalla realtà, si raccontava il fatto per se stesso, come se non rappresentasse nient'altro come se fosse un giallo, un libro che si inizia e si finisce, si cerca di far durare il più possibile. Credo che tutti abbiamo imparato da questa lezione, credo che nel decennio seguente ci sia stato un approccio diverso. E credo che si sia tornati a quella vecchia frase che diceva Dino Buzzati, la cronaca nera come specchio, come modo straordinario di raccontare la società. È una frase un po' scolpita nel marmo, ok? Ci sono varie distinzioni da fare, ma è anche vero che se c'è, come ad esempio, un dibattito in Italia, e se ne parla, su questa orrenda piaga dei femminicidi, 151 delitti, donne uccise dall'inizio dell'anno, e anche grazie a chi cerca di raccontare questi fatti mettendoci il maggior grado di onestà e di sensibilità possibile.
They won't choke the life out my vein.
Ed era Marco Imarisio, autore di Tenebre italiane, storia terribile ma vera dei delitti che hanno cambiato il paese, Solferino editore, al microfono di Alessandro Giglioli.
A little later, and in the meantime, to you I belong, then no.
why, oh baby, take your hands off hater, off my baby's fader. When it comes to this song, you can't play it too long.
E lasciamo a Roy Sheen Murphy con il suo brano Fader, che abbiamo usato per introdurre la nostra ultima ospite di quest'oggi. Ritorniamo sul tema di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra puntata, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. In questo caso vi parliamo di un appuntamento che si terrà giovedì 23 novembre al Teatro della Cooperativa di Via Ermada, insomma molti ascoltatori e ascoltatrici lo conoscono bene. Si intitola Redamare, libere, rumorose, sovversive. È una serata che sarà condotta da Sara Zambotti e che vedrà molte e molti ospiti alternarsi sul palco. I Sentinelli di Milano, in collaborazione col Centro Milano Donna del Municipio 9, la Fondazione Abitiamo, il Teatro della Cooperativa, in occasione appunto della giornata presentano questa serata con l'obiettivo di sensibilizzare e illustrare cosa sia la violenza di genere, per parlare di prevenzione, di informazione e del contrasto delle pratiche attive diffuse. E fra le ospiti che saranno protagoniste di questa serata, ve lo ricordo ancora, 20, 45 e 23 novembre, Teatro della Cooperativa in via Ermada, c'è Paola Ponte, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
E grazie davvero di essere con noi per questa che sarà, questo sarà un appuntamento per portare la discussione ancora più avanti, no? Per approfondirla.
Sì, allora innanzitutto grazie per l'invito. Ovviamente la nostra idea è proprio quella, nel senso che in occasione poi del 25 novembre tornare a parlare di questi temi, tornare, ahimè, nel senso è anche forse il verbo sbagliato, perché diciamo che ci dobbiamo raffrontare tutti i giorni con questi temi, lo sappiamo, però diciamo il nostro intento era proprio quello di fare una serata, un po' di approfondimento, ponendo l'accento su vari aspetti. Sicuramente ci sarà appunto un approfondimento anche giuridico, nel senso che comunque abbiamo l'avvocata Francesca Marica che illustrerà un po' il codice rosso e quindi tutti gli strumenti che ci sono, che fino ad oggi ci sono appunto come tutela a favore delle vittime. Però diciamo, oltre a questo aspetto di approfondimento, cercheremo anche di sensibilizzare da un altro punto di vista, nel senso che ci sarà con noi Francesca Torre del collettivo Moleste, che presenterà il volume Fai Rumore, edito dal Castoro, con dei racconti fatti a fumetto, che diciamo che è una metodologia che credo ultimamente abbia trovato molto riscontro e sia molto diretta e molto immediata e probabilmente arrivi velocemente al lettore. Nonché diciamo anche un altro momento dove presenteremo la collezione Redamare, cioè una collezione di abiti creati da Samantha Tisler. E la creazione particolare sta nel fatto che vengono riutilizzate delle camicie maschili per creare questi abiti, e quindi diciamo l'idea anche di portare un po' il passaggio che può esserci tra un uomo e una donna, una ricostruzione, il riutilizzo di materiale che può avere un significato anche solo per il materiale da cui proviene, ecco, con una sfilata di questi capi. Che altro vi posso dire? Che sarà fatta anche un'asta di uno di questi abiti per finanziare i corsi gratuiti di sartoria che si svolgono appunto all'interno del Centro Milano Donna. e soprattutto chiedo appunto da questo punto di vista, mi permetto di chiedere il vostro sostegno, durante la serata raccoglieremo comunque fondi sia attraverso il tesseramento dei sentinelli sia attraverso donazioni libere per creare un angolo di happy popping all'interno di questo centro Milano Donna del Municipio 9.
Ricordiamo cos'è?
Ecco, l'happy popping, diciamo che abbiamo voluto creare qualcosa che vada anche un po' oltre l'happy popping, che dovrebbe essere comunque un angolo dove appunto le donne possono in qualche modo accudire i figli di appena nati, diciamo, quindi attraverso sia l'allattamento ma anche il cambio del pannolino, piuttosto che esigenze molto pratiche. Questo però noi vorremmo cercare di renderlo proprio uno spazio dedicato alle donne che magari frequentano il centro e che hanno bisogno di un angolo di più tranquillo, di serenità, di intimità, quindi che possa essere un angolo accogliente verso appunto le donne che si presentano al centro magari anche in cerca di sostegno e di aiuto, o magari anche semplicemente per cercare un modo diverso per interagire con la società.
Molto interessante, davvero, insomma sono tanti gli spunti e se volete saperne di più vi consigliamo allora di andare al Teatro della Cooperativa giovedì 23 novembre alle 20.45, Teatro della Cooperativa in via Ermada 8, per questa serata con appunto tanti spunti, come dicevamo, da un omaggio a Michela Murgia, appunto alla presentazione di un libro che si chiama Fai Rumore, quello di Francesca Torre, e poi appunto questo già ce l'aveva raccontato Paola Ponte, la collezione, insomma ci sono tante cose interessanti che poi servono.
Sentiremo anche delle poesie, quindi cioè, diciamo, abbiamo cercato di fare una serata che si possa diversificare, ecco, attraverso vari momenti diversi tra loro, ma comunque aggreganti.
Grazie, grazie, buon lavoro a tutte voi, a risentirci.
Grazie,
a presto.
Grazie mille.
A presto. E allora, Paola Ponte, avvocata e insomma fa parte dei sentinelli che sono tra gli organizzatori e i promotori di questa serata al Teatro della Cooperativa, sempre nell'ambito delle iniziative per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Noi arriviamo alla fine della puntata di Cult, ora ci sono le notizie, vi diamo appuntamento domani alle 11.30 o in podcast se vorrete riascoltarci. Un saluto da Ira Rubini. Tattoo, 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 tattoo,